Ritorniamo alla confessione autobiografica, così come la definivo, di Salomone, ossia il nostro maestro. Siamo arrivati al versetto 21 del capitolo 7 nella nostra lettura. Dobbiamo proseguire. Già vi dicevo che la confessione autobiografica riprenderà il suo corso con il versetto 2 del capitolo 8. Tre strofe, tre momenti in questo itinerario che il nostro maestro ci ha descritto, tre strofe in quello svolgimento che leggeremo tra non molto a partire dal versetto del capitolo 8, ma in questa zona intermedia adesso, da 7.22 fino a 8.1, già vi informavo ieri sera, ma poi non è una curiosità che sta nei segreti tra le nuvole e io vi informo le bibbie che abbiamo tra le mani molto probabilmente ci forniscono tante notizie, le note, le introduzioni e queste cose. Dunque il vero e proprio elogio della sapienza qui in un ampio poema che anche in questo caso possiamo suddividere in tre strofe. Il vero e proprio elogio. Salomone ci ha raccontato quello che significa per lui essere un uomo come tutti, mortale, essere un uomo che è stato coinvolto in un itinerario orante di natura contemplativa e di tutto ci parla come di una relazione che è andata man mano assumendo un valore determinante nel cammino della sua vita fino a dedicare alla relazione con la sapienza, con il mistero di Dio che si rivela e in maniera esplicita, non da ignorante come era pure laddove era tutto preso da quel trasporto emotivo che riempie una contemplazione. L'uomo dedito allo studio, è uno studio che è esperienza suprema di un debito ricevuto e dunque di un impegno, una responsabilità per trasmettere. Fino al versetto 21. Tu mi hai istruito, ecco, anzi dice, mi ha istruito la sapienza che è l'artefice di tutte le cose. Sapienza maestra. Ed ecco la sapienza. Chi è? Tre strofe, la prima strofa dal versetto 22 al versetto 24 e qui una raccolta di attributi che il nostro maestro organizza secondo uno schema che possiamo facilmente intravedere per qualificare la sapienza. Successivamente avremo a che fare nelle due strofe che leggeremo con delle approssimative definizioni, sempre approssimative, però definizioni. Qui invece sono degli attributi, è come se il nostro maestro stentasse a rispondere a quella domanda che in maniera un po' banale io stesso formulavo poco fa, ma chi è la sapienza? Ed ecco, invece di rispondere esattamente a un interrogativo del genere, lui descrive. Sono 21 attributi, 21, 7 per 3, Dunque, questo insieme, questo agglomerato, questa grandinata per certi versi di titoli che vengono assegnati alla Sapienza, certamente rientra tutto questo dentro a uno schema, ma più che i singoli attributi, quel che conta è attraverso questo linguaggio la molteplicità delle testimonianze che il nostro maestro ritiene necessario attribuire alla sapienza nel contesto in cui si tratta di registrare il rapporto con una energia diffusiva, dinamizzante, che è dotata di una versatilità, di una duttilità, di una fluidità, di una vitalità inesauribili. Il linguaggio evidentemente approfitta di tutto il vocabolario disponibile, ma è un linguaggio che più che assumere la consistenza di una definizione logica, è mirato a cogliere la prerogativa di una presenza che viene, che irrompe, che si espande, che è penetrante, che è travolgente. Leggo. In essa c'è uno spirito, questo è il sostantivo che abbiamo già incontrato a più riprese, pneuma, ecco, ma adesso quel che conta è la sequenza così travolgente di attributi a cui già facevo riferimento. In essa c'è uno spirito e ci siamo: intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, mobile, penetrante, senza macchia, terso, inoffensivo, amante del bene, acuto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, senza affanno, onnipotente, onniveggente, e che pervade tutti gli spiriti intelligenti, puri, sottilissimi. Vedete, il ventunesimo attributo ci parla di quello spirito che pervade tutti gli spiriti, di quella energia che è il motore interno di ogni forza, di ogni dinamica, di ogni tensione, di ogni movimento, di tutto ciò che ha a che fare con la vita, con l'intreccio delle relazioni, con la realtà del creato e lo svolgimento della storia umana. Questo linguaggio è simbolico, dà valore a attributi che in altri casi servono per parlare della luce, o per parlare del vento, o per parlare anche di certe prerogative che sono tipicamente umane. E comunque siamo, per così dire, soverchiati e travolti da questa descrizione della sapienza come di una forza che ci avvolge, che irrompe, che invade, per cui non ci sono ostacoli, impedimenti, limiti, ogni misura di spazio e di tempo obbedisce a questa energia così intraprendente. C'è una nota di mobilità che viene ulteriormente caratterizzata nel versetto 24. Infatti leggo, e siamo ancora riprese con la prima strofa, la sapienza, adesso ricompare esattamente il termine che qualifica il mistero del mistero di Dio, ma nell'atto di rivelarsi, nel suo modo di porgersi, di consegnarsi, di esprimersi. E dunque la sapienza è il più agile di tutti i moti. Ecco, versetto 24, il più agile di tutti i moti, tutti i movimenti, la mobilità della sapienza. In realtà c'era già nell'elenco che leggevamo un attributo che affermava esattamente questo: mobile, quella forza, quell'energia, quello spirito. E adesso la sapienza è il più agile di tutti i moti, per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. E questo versetto 24 che chiude la prima strofa aggiunge una precisazione importantissima, perché una presenza capillare, una presenza intraprendente invade tutto del creato, tutto quello che esiste, non solo nello spazio ma anche nel tempo, ed ecco presenza universale che ha a che fare con la purezza. Vedete, per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. E quando si parla di purezza, la katsarotis, vedete che c'è di mezzo, in maniera inequivocabile, l'attenzione dedicata alla vita. La purezza è prerogativa della vita, e tutto dunque nella creazione, tutto quello che esiste nello spazio e nel tempo, laddove la sapienza si muove come espressione di una libertà assoluta, che è prerogativa e inconfondibile di Dio stesso, ed ecco, tutto è funzionale alla vita, tutto nella creazione al servizio della vita. Rileggo questo ultimo rigo: per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa, si diffonde e penetra in ogni cosa. In quanto tutto quello che esiste è funzionale alla vita. La vita delle creature animate, e la vita nei suoi vari livelli, fino alla vocazione alla vita nella sua espressione più grandiosa e più solenne, che è prerogativa della creatura umana. E questa energia che pervade, si muove in maniera così libera e capillare nello spazio e nel tempo, sempre e dappertutto mirata a promuovere la vita. Prima strofa. Seconda strofa, adesso vi dicevo, il nostro maestro arrischia espressioni che si possono assimilare a delle definizioni o dei tentativi di definizione. Seconda strofa nei versetti 25 e 26, questa strofa è poi centrale. Tre strofe in questo intermezzo, che è a sua volta centrale nella seconda parte, che è quella centrale di tutto il nostro discorso, ma centrale non vuol dire che poi il discorso è finito qui, ma intanto, certo, questi versetti non possono passare inosservati. Leggo. Adesso vedete qui direttamente il nostro maestro tenta di definire la sapienza. E qui in primo luogo dice è una emanazione della potenza di Dio. Poi dice un'effusione, un effluvio genuino della gloria dell'Onnipotente. Per questo nulla di contaminato in essa si infiltra. È un riflesso della luce perenne, è uno specchio senza macchia dell'attività di Dio ed è un'immagine della sua bontà. Sono cinque sostantivi, cinque. Nella nostra traduzione in italiano, un'emanazione, un effluvio, un riflesso, uno specchio, un'immagine, sostantivi anche piuttosto raffinati, piuttosto complessi, non di uso corrente in alcuni casi, ma dunque il nostro maestro si è impegnato nel tentativo di elaborare questo piccolo grappolo di definizioni che bisogna che noi prendiamo nel loro insieme, nel loro intreccio, nel momento in cui il nostro maestro ci tiene a definire la sapienza in quanto riguarda il rapporto con Dio. Noi lo sappiamo da un pezzo, dall'inizio del nostro cammino, l'ascolto di questo discorso è il rivelarsi di Dio, e vedete il rivelarsi di Dio nel senso che è il segreto dell'intimo del Dio vivente che si spalanca, e sapienza per il nostro maestro è la testimonianza di questa volontà di rivelarsi, volontà di rivelarsi, e vedete in rapporto a Dio, cioè non semplicemente la sapienza come il dato che dobbiamo constatare di come Dio si rivela, ma è che Dio vuole rivelarsi, che non è esattamente la stessa cosa. C'è una volontà in lui che è volontà di apertura, di comunicazione, di relazionamento, di rivelazione. E allora qui notate il termine un effluvio genuino, una sorgente di acqua pura che subito assume il valore di un'immagine che ci parla della vita in pienezza, della vita nella sua autenticità, una sorgente d'acqua pura. E poi successivamente, laddove leggo nella mia traduzione, un riflesso della luce perenne, apophagasma, qui è una proiezione di luce. È una proiezione di luce che assume poi, stando al vocabolo usato successivamente, l'efficacia di uno specchio che si apre come un alone luminoso che più esattamente ancora qui il nostro maestro definisce come un alone di bontà, un'immagine della sua bontà, dice poi nell'ultimo rigo della strofa, l'ultimo dei sostantivi usati qua, ma è una proiezione di luce che ci viene incontro in quanto è rivelazione di quel qui si parla di uno specchio, di quell'intimo che nel segreto di Dio è chiamiamolo, tanto per intenderci, lo spazio di una bontà, di una volontà di grazia, una volontà d'amore, di una iniziativa gratuita. Noi lo sappiamo da un pezzo, l'abbiamo detto e ridetto, io mi sono espresso in questi termini, ma adesso il nostro maestro, vedete, che tenta di ricapitolare le cose in una maniera più sistematica, tanto per dire. Dunque, ecco, è la volontà di rivelarsi, che è una sorgente di vita, che è una sorgente di comunione, che è una gratuita capacità di ricondurre tutto quello che esiste, e ce ne ha parlato, nel creato, nel tempo e nello spazio, alla sua intenzione d'amore. La sapienza è dunque in relazione a Dio, questa dimostrazione della sua illimitata, sconfinata, inesauribile capienza, ma è una volontà di rivelarsi. La sapienza è l'immagine, è la descrizione, la dimostrazione di come in quel suo modo di esprimersi c'è da contemplare, riscontrare, ammirare una volontà d'amore. Fatto sta che adesso c'è una terza strofa, dal versetto 27 arriviamo al versetto 1 del capitolo 8, anche qui un tentativo di definizione della sapienza, ma è come se adesso, non solo è come, mi sembra proprio poter dire, adesso il nostro maestro vuole parlarci della sapienza, e a suo modo definirla, in rapporto al mondo. È il rivelarsi di Dio, ma perché lui vuole rivelarsi? È il rivelarsi di Dio, ma è il rivelarsi di Dio che è presente e operante nel mondo. E allora leggiamo. E vedete quello che il nostro maestro ci diceva nella prima strofa, di quella mobilità della la sapienza, che è un'energia per cui non ci sono limiti, non ci sono confini, non ci sono impedimenti. Beh, adesso nelle strofe seguenti ce ne riparla, ma ce ne riparla dicendo che è il rivelarsi di Dio, perché è il suo segreto, che non è più segreto, nel senso che la sapienza dimostra come quel segreto di Dio è una volontà di comunione. E adesso la sapienza è il rivelarsi del mistero, che non casca addosso alla realtà creata come un'aggiunta, rispetto al fatto che già la realtà creata, in quanto creata nel tempo e nello spazio, è rivelazione di Dio. Leggiamo e vediamo di intenderci meglio. Non pensate comunque che le mie chiacchiere così siano tutto sommato superflue, oppure astratte e elucubrazioni un po' così fantasiose. No, qui vedete, man mano ce ne renderemo conto, il nostro maestro vuole veramente aiutarci a ritrovare in maniera autentica e matura il nostro posto nella vocazione alla vita, alla scuola della sapienza. È in questione la nostra vocazione alla vita, ma chi siamo veramente noi? Perché mentre ci poniamo l'idea, ma chi è la sapienza? Ma chi siamo noi? Chi siamo noi? E allora qui leggo versetto 27. Sebbene unica, essa può tutto. Pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso le età, entrando nelle anime sante, forma amici di Dio e profeti. Un solo versetto, ma fermiamoci un momento. Vedete, sta presso Dio? È l'intimo di Dio che si è espresso, come già sappiamo, ma restando presso Dio è pure una provvidenza che è totalmente fusa nella creazione. L'intimo di Dio che si rivela nelle vicende mutevoli del mondo e della storia. Rileggo il versetto 27. Sebbene unica, essa può tutto. Pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova. E attraverso le età, entrando nelle anime sante, forma amici di Dio e profeti. Amici di Dio, vedete, le anime sante, qui è la vocazione alla vita degli uomini, il creato in tutta la sua articolazione. Gli amici di Dio è espressione che compete in primo luogo ad Abramo nella storia della salvezza e poi ricompare a più riprese. Ma vedete, adesso proseguiamo nella lettura, ma quando qui il nostro maestro definisce la sapienza, intende quel rivelarsi di Dio che, rimanendo in se stesso, ama se stesso nel mondo. E tutto quello che esiste è interno a questa comunione d'amore che è il mistero di Dio in sé. Ma il mistero di Dio in sé è un mistero di comunione che conferisce al mondo, e in questa espressione un po' generica comprendiamo veramente ogni cosa che esiste nel tempo e nello spazio, come l'interlocutore di una volontà d'amore che, mentre è interna al mistero di Dio, è effusa nel mondo. Vedete, il nostro maestro sta usando un linguaggio che si vede è informazione, ed è un linguaggio che poi in realtà matura attraverso tutta la rivelazione biblica e che poi troverà la sua pienezza nel Nuovo Testamento. Il termine sapienza serve al nostro maestro per ricapitolare due itinerari di rivelazione che peraltro man mano vengono segnalati e commentati nel corso della storia della salvezza, due itinerari di rivelazione che poi sono rigorosamente complementari, intrecciati tra di loro, e si giunge alla pienezza del Nuovo Testamento. Primo itinerario di rivelazione, un itinerario, chiamiamolo, di effusione, lo Spirito di Dio, ecco questo è il termine appropriato, lo Spirito di Dio, che è lo Spirito creatore, lo Spirito che penetra, lo Spirito che invade, lo Spirito che sostiene, lo Spirito che è protagonista sempre e dappertutto, l'itinerario di rivelazione, il mistero di Dio è Spirito. Ecco, Spirito, ricordate l'antico racconto, lo Spirito che aleggia sulle acque, lo Spirito che contiene il caos, lo Spirito, una economia di effusione, di espansione, è il mistero di Dio che si rivela, itinerari di rivelazione, allora tutto quel che nella rivelazione biblica riguarda questo manifestarsi in maniera sempre più intensa, coinvolgente, capillare, penetrante dello Spirito di Dio. Ma c'è un altro itinerario di rivelazione, che è quello che ha a che fare, per dirlo in maniera molto sintetica, con la parola. La parola. Dio si rivela mediante la parola. E allora abbiamo a che fare, vedete, con un itinerario o una economia di concentrazione. Beh, tutto nel creato è parola di Dio. Disse e fu. Parola, parola, parola. Ma poi è la parola che si manifesta nella creazione con tutta una serie di passaggi e una concentrazione progressiva. Il creato, ma poi sarà la parola che chiama un popolo in una terra, una storia, quella particolare vicenda, con quelle particolari caratteristiche, è un itinerario di concentrazione che giunge al massimo nella incarnazione della parola, il massimo della concentrazione. Parola fatta carne. E vedete, un'economia di effusione, una economia di concentrazione. Per il nostro maestro tutto questo è sapienza. E nel linguaggio del Nuovo Testamento, vedete, nel tempo della maturità, ecco che l'uso del linguaggio matura in maniera precisa. E allora, ecco, nello Spirito la parola che si è presentata a noi nella carne del Figlio è il mistero della comunione trinitaria che si è rivelato, e si è rivelato in quanto è il mistero di Dio, ma è il mistero che è presente e operante nel mondo in maniera tale che quella comunione d'amore che è il segreto di Dio è una comunione d'amore che coinvolge la creazione e coinvolge il mondo. Dio ama se stesso nel mondo. Ama quel figlio che è parola fatta carne, e tutto nella effusione dello Spirito Santo viene raccolto e concentrato là dove il figlio che è disceso risale. Oggi è la festa dell'esaltazione della croce. E vedete in questa visione così matura e che riguarda il rivelarsi del mistero di Dio, la comunione della vita trinitaria, ma che riguarda proprio il disegno della creazione, della riconciliazione cosmica e la ricomposizione della storia della salvezza in obbedienza alla chiamata alla vita in Cristo, con Cristo e per Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. Vedete, nel linguaggio del Nuovo Testamento, quando dice sapienza, per certi versi si intende lo Spirito Santo, per altri versi si intende il Figlio fatto uomo. Il termine sapienza si usa in un caso come nell'altro. Qui vedete, per il nostro maestro ancora, il termine sapienza serve a parlare di realtà che non è in grado di snocciolare, di sciogliere. Avrei dovuto insegnarglielo io, ecco. Se gli avessi insegnato io, lui insomma, si sarebbe espresso in maniera un po' più ordinata, no? Ma lui poveretto non poteva farlo perché è un secolo prima. Allora è venuto un secolo prima, ma ce la mette tutta però a modo suo. E siamo sulla soglia del Nuovo Testamento. Sapienza. È lo Spirito Santo che si effonde. Sapienza. È il Figlio fatto uomo. Nella sua carne crocefissa e glorificata. Sapienza. Lo dice San Paolo nella prima Corinzi in maniera così, così risoluta. Ecco. E vedete, qui, adesso, lui ci ha detto, ma è nel mistero di Dio che c'è una volontà di vita, c'è una sorgente, c'è un punto di luce che diventa un alone contiene ogni realtà che esiste e nella strofa che adesso stiamo leggendo e che finalmente dobbiamo completare. Rileggo dal versetto 27. Sebbene unica la sapienza, essa può tutto, pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova. E vedete, qui è la sapienza che è operante, è sapienza che è volontà di Dio che penetra, educa. Di per sé più volte il nostro maestro ha dato rilievo a questa sapienza magistrale, una sapienza che è parola che instaura una comunicazione, parola che educa, parola che diventa motivo di ristrutturazione delle vicende nella storia umana e motivo di ristrutturazione di tutto quello che è l'impianto interiore dell'essere umano che è alle prese con le conseguenze del peccato e che deve essere rieducato, ecco. E allora, vedete, forma amici di Dio, da Abramo in poi. Di età in età. Entra nelle anime sante, laddove è in questione la vocazione alla vita, che è compromessa, che è disturbata, ed ecco forma amici di Dio e profeti. Essa, in realtà, nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza. Vedete? La sapienza è il rivelarsi di sé che Dio ama nel mondo, fino al momento in cui sapremo che c'è un Figlio unigenito, che nella carne umana Dio ama nella comunione dell'unico soffio, dell'unico respiro. Il rivelarsi di sé che Dio ama nel mondo. Già, rileggo. Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza. Essa in realtà è più bella del sole, supera ogni costellazione di astri, è paragonata alla luce e risulta superiore. A questa infatti succede la notte. La luce, come l'intendiamo noi, e poi viene la notte. Ed invece qui abbiamo a che fare con una epifania di bellezza che è irrevocabile nella sua positività, per cui anche la notte in questo caso nella sapienza è illuminata. Tutto quello che esiste nella sapienza acquisisce una positività che è amata da Dio, che è sua, che appartiene a Lui. Tutto, dice, contro la sapienza la malvagità non può prevalere. Essa si estende da un confine all'altro con forza, governa con bontà eccellente ogni cosa. Ecco, vedete, la sapienza, per certi versi noi tenderemmo in qualche caso a dire ma è la provvidenza di Dio, ma la provvidenza di Dio nel senso che il mistero del Dio vivente che è dimostrazione di come Dio si compiace della realtà creata, della nostra realtà di creature, del mondo, in quanto governa, in quanto quella sapienza di cui parla il nostro maestro governa e conduce a perfezione tutto. Tutto in Lui, in Cristo, con Cristo attraverso Lui, nella sapienza, ma con potenza di Spirito Santo. E così, d'altronde vedete, noi siamo abituati a usare un linguaggio che è puntualmente e rigorosamente espressione del mistero trinitario, che veramente è il compimento di tutto il l'itinerario della rivelazione, ed è il mistero di Dio che si è rivelato. Come ha salvato Dio il mondo? Ha rivelato se stesso. Rivelando se stesso ha salvato il mondo. La salvezza, la storia della salvezza, il recupero, la restaurazione, la riconciliazione, la nuova creazione, non è un'impresa che Dio ha compiuto tanto perché insomma a un certo punto gli è venuto in mente di fare una buona azione e allora gli è cascato da una tasca un regalo ed ecco ha salvato il mondo e il mondo sta là e lui continua a essere nel suo spazio di trascendenza, ma è proprio il mistero della trascendenza che si è aperto in modo tale da contenere il mondo e da dimostrare come il mondo gli appartiene. Sapienza di Dio. È il mistero di Dio, ma vedete, è un mistero effuso, presente, operante nel mondo. E Dio salva. E proprio oggi è la festa della Santa Croce. Dio salva il mondo in quanto rivela se stesso. Non c'è un'opera di Dio per la salvezza che sia esterna al suo stesso mistero. L'opera di Dio per la salvezza è interna al mistero di Dio, per come egli ha voluto rivelarsi, sapienza. Fatto sta, vedete, che qui, adesso, il nostro maestro ce l'ha messa tutta, poveretto lui, sintetizzare l'elogio che la sapienza merita. È il mistero di Dio che merita questo, ma il suo modo di rivelarsi che merita questo, un modo di rivelarsi, vedete, che riguarda un modo nuovo di contemplare la sua trascendenza, ed è un modo nuovo di registrare il valore di tutto quello che esiste nel tempo e nello spazio. E allora qui, diamo uno sguardo ancora a qualche versetto, poi ci fermiamo, perché qui adesso, vedete, si ritorna alla confessione autobiografica. Sarebbero ancora tre quadri quelli che lo smesto mette in risalto. Vediamo di leggere qualche versetto, una strofa o due, e poi proseguiremo nel corso della giornata. Dice qui, dal versetto 2 al versetto 9, il nostro maestro, sempre nei panni di Salomone: questa è la Sofia, la sapienza, ho amato e ho ricercato fin dalla mia giovinezza. Ecco, dice il nostro maestro di sé: io sono un uomo erastis, innamorato. Ricordate, un uomo mortale, un uomo orante, un uomo allo studio, adesso dice: questa io ho amato e ricercato fin dalla mia giovinezza, ho cercato di prendermela come sposa, mi sono innamorato della sua bellezza. A partire da questo versetto 2 si arriva poi al versetto 9, dove, se voi con un rapido colpo d'occhio scivolate attraverso i versetti, leggiamo: ho dunque deciso di prenderla compagna della mia vita e quel che segue. E tra il versetto 2 e il versetto 9, i versetti da 3 a 8 si svolgono alla maniera di un canto d'amore, alla maniera di una serenata che l'innamorato offre alla sua amata. Dice, versetto 3: essa manifesta la sua nobiltà in comunione di vita con Dio, perché il Signore dell'universo l'ha amata. Il Signore dell'universo l'ha amata. Essa, infatti, è iniziata alla scienza di Dio, sceglie le opere sue. Vedete, c'è una nobiltà gloriosa nella sapienza, come adesso abbiamo appena letto, ed è la confidente di Dio. Accede la sapienza all'intimo della vita di Dio, là dove vengono scelte le opere di Dio. Ed ecco, dice il nostro maestro: io sono innamorato della sapienza, ma innamorato della sapienza che è a dimora nell'intimo di Dio, che è colei che direttamente presiede alle scelte del Dio vivente, sceglie le opere sue. E allora prosegue, versetti 5, 6, 7, 8, adesso il canto d'amore prende la forma di come dire, immagini che il nostro maestro utilizza per dire che rispetto alle misure umane mondane che sono quelle che ci riguardano e per cui nel nostro linguaggio facciamo riferimento a queste cose, ma adesso c'è una trascendenza che è di Dio. Ma vedete, quella trascendenza che è di Dio, a cui noi accediamo in una esperienza d'amore. Dice, versetto 5, ecco, eravamo arrivati al versetto 4, versetto 5: se la ricchezza è un bene desiderabile in vita, beh, questo è un dato oggettivo, ma quale ricchezza è più grande della sapienza, la quale tutto produce? Dunque, prima immagine che serve a illustrare la realtà che vale stando alle nostre misure umane, ricchezza. E poi dice: se l'intelligenza opera, chi tra gli esseri è più artefice di essa? Qui ritorna a quel sostantivo technitis che abbiamo incontrato ieri. Qui la competenza pratica è una cosa importante nella nostra realtà umana, ma adesso abbiamo a che fare con la sapienza che è l'artefice di tutto. E se uno ama la giustizia, e adesso qui ci sono di mezzo quelle che chiamiamo le virtù cardinali, sono importanti per noi le virtù cardinali, e come no, le virtù sono il frutto delle sue fatiche, essa insegna infatti la temperanza, la prudenza, la giustizia, la fortezza, delle quali nulla è più utile agli uomini nella vita. Dunque, virtù cardinali, che sono quelle capacità che consentono alla nostra vita umana di organizzarsi in maniera socialmente positiva. Ma adesso, vedete, adesso c'è di mezzo la sapienza. E in più aggiunge... così importante nell'altra condizione umana è accumulare esperienze, ma adesso c'è di mezzo la sapienza. Leggo: se uno desidera anche una esperienza molteplice, la molteplicità delle esperienze, essa conosce le cose passate, intravede le future, conosce le sottigliezze dei discorsi, le soluzioni degli enigmi, pronostica segni e portenti, come anche le vicende dei tempi e delle epoche. Ecco, e allora dice: ho dunque deciso di prenderla compagna della vita, sapendo che mi sarà consigliera di bene e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore. Vedete, noi siamo coinvolti in una relazione d'amore che vibra, palpita al ritmo del cuore di Dio. E ancora bisogna che usiamo un linguaggio umano per parlare di ciò che ci trascende, e ci trascende nel momento stesso in cui ci coinvolge. È irraggiungibile, ed ecco è l'interlocutore che ci spiega chi siamo veramente noi. L'irraggiungibile, ecco lui che è il protagonista che dall'interno ci educa alla vita, e ci educa alla vita nella relazione con tutto il mondo, con tutte le realtà, con tutte le creature nell'universo. Che poi, vedete, è come dire che qui si tratta di imparare, e il nostro maestro dice: a me è capitato questo, dice, io mi sono innamorato di, ma è di imparare a vivere in quella gratuità d'amore per cui in tutto, passando attraverso le realtà anche più semplici, più spicciole, più quotidiane, più banali del nostro vissuto, in tutto noi rispondiamo all'amore infinito, all'amore eterno. Siamo in comunione con l'amore inesauribile nel segreto di Dio, ma passando attraverso le vicende che poi vedete, noi adesso siamo arrivati al terzo giorno nel nostro cammino, abbiamo fatto molta strada, ma negli esercizi spirituali questa è quella che si chiama contemplazione d'amore. È l'ultimo esercizio dopo un mese di esercizi, quindi in qualche modo noi abbiamo sintetizzato in tre giorni quello che viene insegnato in un mese, ecco. Dice ci vuole un po' di tempo, sono poi misure cronologiche che non hanno nessun valore
autoritario e definitivo, ma noi siamo coinvolti in una reciprocità d'amore con il mistero di Dio, laddove abbiamo a che fare con le cose, gli eventi, le situazioni, le persone, le creature. Sapienza. E dice il nostro maestro, io dunque ho deciso di prendere la compagna della mia vita, sapendo che mi sarà, ma direi di sposare, direbbe subito un signore, direi di sposare, sì, perché poi ci pensiamo, intanto di prendere la compagna della mia vita. Sapendo che mi sarà consigliera di bene e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore. Un momento ancora, poi ci fermiamo. Vedete, subito c'è una seconda strofa di questa seconda serie, qui è il versetto 10, adesso arriviamo al versetto 16, dove Salomone dice, per essa avrò gloria tra le folle. Salomone dice proprio in questa relazione con la sapienza la mia vita ha assunto le caratteristiche di un impegno pubblico, un progetto pubblico di servizio, che poi naturalmente nella nostra vicenda personale può assumere gli aspetti più diversi, non ci sono delle regole fisse, ma Salomone, sullo sfondo, beh, è un personaggio che ha assunto un ruolo ufficiale di notevole impegno, ma per dire che questa storia d'amore è una storia che lo ha responsabilizzato al massimo delle sue potenzialità vitali. Infatti dice qui, versetto 10, che stavo già leggendo, per essa avrò gloria tra le folle, dunque qui c'è un riferimento a un contesto sociale aperto a tutte le possibili interpretazioni, e anche se giovane, onore presso gli anziani. Qui l'impegno dedicato da Salomone a affrontare l'assemblea, il contesto in cui ha dovuto assumere una responsabilità di carattere amministrativo, di carattere giudiziario, di carattere politico, ed ecco, sarò trovato acuto in giudizio, sarò ammirato di fronte ai potenti. Se tacerò, resteranno in attesa, se parlerò, mi presteranno attenzione, se prolungherò il discorso, si porranno la mano sulla bocca. Dunque l'impegno pubblico di colui che usa la parola in una sede che coinvolge un consesso che è rappresentativo a sua volta di una vicenda sociale che deve essere orientata verso soluzioni benefiche per la vita di tutti. Notate che nel versetto 10, all'inizio della strofa, dice per essa, per mezzo di essa la sapienza, per mezzo di essa, e adesso questa stessa espressione compare nel versetto 13, ecco, per essa, ecco, otterrò l'immortalità e lascerò un ricordo eterno ai miei antenati, ai miei successori. Dunque adesso l'attività di governo viene messa in relazione con impegni pubblici che assumono il caso di Salomone. A questo riguardo diventa un richiamo esemplare, comporta anche situazioni di conflitto, come no, cioè, governerò i popoli e le nazioni mi saranno soggette, sentendo il mio nome, sovrani terribili mi temeranno, tra il popolo apparirò buono e in guerra coraggioso.
Sì, no, prendiamo per forza la lettera questa intonazione che qui diventa un po' l'espressione di un guerriero, no, ma in guerra e in pace, l'attività di governo per essa, attraverso di essa, dove c'è un impegno pubblico, una responsabilità sociale, un coinvolgimento in quella storia d'amore che ha fatto della vita di Salomone un riferimento di servizio, di disponibilità, di accoglienza, un testimone d'amore. E questo non perché si è ritirato in un convento, ma perché ha risposto a una serie di impegni che hanno comunque definito formalmente, oggettivamente, concretamente, e forse anche passando attraverso, come egli stesso ha affermato, tribolazioni e incertezze. E adesso aggiunge ancora, e poi ci fermiamo, ritornato a casa, al versetto 16, ritornato a casa, riposerò vicino a lei, adesso vedete non è più per mezzo di lei, ma prosafti, è vicino a lei, ecco, quel personaggio innamorato che è un personaggio che adesso ci ha parlato della sua esperienza come di un impegno rigoroso nel progettare e realizzare un impegno pubblico, e in questo suo modo di progettare e realizzare un impegno pubblico c'è di mezzo anche il riposo nel ricovero domestico presso di lei, la sapienza che fa della mia presenza nel mondo una testimonianza d'amore, è la sapienza che mi attende a casa. Vedete? Ritornato a casa, riposerò presso di lei, perché la sua compagnia non dà amarezza, né dolore la sua convivenza, ma contentezza e gioia. Fermiamoci qua per adesso.